è importantissimo.
In parte questo è vero, in parte è impossibile far diversamente. Voglio dire, in parte c'è una pedagogia da imparare nella trasmissione della professione di fede cristiana, c'è un verso, no? Come in tutti i lavori, non è che si può cominciare da qualunque parte, c'è una pedagogia, c'è un verso, però in parte questo, anche quando si fosse cercato il verso migliore, c'è una parte che sballa il discorso comunque, perché ci sono delle stagioni da attraversare nel cammino della crescita delle persone, una delle quali per esempio è quella dell'adolescenza, nelle quali, delle stagioni che tanto bisogna passarle e nelle quali effettivamente si fa, come devo dire, piazza pulita di tutto. Ed è inevitabile, non si può non passare attraverso una stagione e un passaggio, diciamo così, una crescita, no? Una crisi, crescere viene da crisi, e crisi e crescere sono legati alla stessa origine, alla stessa matrice di parola. Quindi in parte c'è una pedagogia, ci sono anche delle cose, diciamo, più malfatte. In parte c'è anche questo discorso che rende inevitabile, cioè passare attraverso delle stagioni per arrivare ad essere adulti. Anche nella fede, come in tutte le altre cose. Per filtri intendevo precisamente delle cose già acquisite, no? Dei modi di... Ma funzionano da pre, nel senso che vengono prima. Pre, nel senso che vengono prima. Però sono delle cose che abbiamo già acquisito, sono il patrimonio che abbiamo. E che chiaramente, non so, se qualche volta vi è stato parlato prima da bambini, non so, di peccato originale, chiaramente, per esempio, per fare questo esempio, voi ne avete acquisito una certa inquadratura, che ve ne rendiate conto o no, ce l'avete. Adesso, magari, di fronte alla ripresa di quel discorso in questo contesto che stiamo facendo, ci si accorge che c'è qualcosa che non torna. Che sta succedendo? Stiamo semplicemente crescendo.
Non è un discorso semplice né facile per insegnare quello per dire di unità. Anche tutto il discorso che abbiamo fatto, no? Per assimilarlo ci vuole una vita molto, molto, è una cosa molto laboriosa per un po', a mio punto.
Ma non sarà che ci appare laborioso solo perché è la prima volta che ci mettiamo le mani, no?
No, perché non è una cosa facile. Cioè, una cosa che si riceve per tradizione, come diceva prima, è una cosa che
si fa... Che non sia, che sia più facile ricevere che non conquistare, su però, questo non ci piove. Chi riceve senza, finisca la parola, senza?
Chi riceve senza averlo, non so se il termine adatto, sperimentato, fatto esperienza.
Chi riceve così? Chi riceve così?
Non
Rispondiamo a sta domanda. Chi riceve l'eredità? Ma io volevo precisare ancora meglio. Chi riceve in questo modo che tecnicamente si dovrebbe definire acritico, cioè di pura recezione, chi riceve così? Il bambino. Ah, lo so, molto spesso l'adulto non è adulto, ma è bambino. Certo, certo, certo.
Scusi, ma se noi intendiamo, accetto in famiglia, di ogni adulto, l'interpretazione del marzo, delle idee, delle madre, di cui quasi nella fase di carica, questa risposta.
Sì, perché?
Perché?
Perché c'è una matrice, ricevuto, un filtro. Sì, perché c'è un filtro.
Però c'è anche una responsabilità personale, perché dice che sono bambini, siamo bambini fino a una certa età. Poi dobbiamo anche andare a
cioè, guardate, il nocciolo di questa questione, detto in termini espliciti.
Non fa la differenza,
c'è persone che la sanno. Sì, sì. No, non dico.
Tutti sanno cos'è, e al 80% sanno delle cose.
Sì, che dipende da certe cause, da certe sorgenti, chiaramente. Ora, vuol dire che noi abbiamo in comune una certa matrice. Questa mi sembra la spiegazione, no? Però il problema non è questo. Il problema più a fondo è che noi viviamo una situazione come credenti di essere rimasti alla recezione infantile senza aver avuto l'educazione cristiana da adulti. È vero o non è vero che migliaia, milioni, cioè la generalità ancora, degli adulti hanno, quando va bene, ricevuto, a proposito del cristianesimo, la catechesi infantile e dopo stop, è vero o no? Allora, cosa si verifica? Quella stranezza che nel resto delle cose siamo diventati grandi, abbiamo acquisito per forza di spinte, sfide, contraccolpi, incidenti, avventure, disavventure, abbiamo acquisito una testa, una maturità critica, una personalità, in questo campo siamo rimasti lì. Si verifica lo strano, stranissimo fenomeno, di essere diventati grandi in tutto e di essere rimasti raquitici in questo. Questa mi sembra una situazione generalizzata che non è una colpa, ma è uno stato di fatto.
Però l'educazione religiosa, diciamo, dalla vita, non è altro che quella di consigliarsi, di consigliarsi di leggere la vita. La Bibbia va scavata, come dicevo prima, va e non va prima la vita. Allora, lei pensa che gli altri, veniamo da questa educazione,
sì,
leggiamo la Bibbia,
sì,
leggiamo a leggere, non siamo con.
Sì,
sì, sì,
sì, il guaio è che non bisogna limitarsi a dire di leggere la Bibbia, bisogna fornire gli strumenti, la preparazione, gli aiuti necessari perché non sia così. Ora, se voi mi domandate se questo è possibile, vi dirò un sì grande da qui alassù. E ve lo dico perché io sono 20 anni, ormai 30, che mi dedico solo a questo, o prevalentemente a questo, ma ve lo dico soprattutto non per la mia esperienza personale, che ha toccato con mano 10 milioni di volte questa faccenda qua, ma ve lo dico perché i nostri fratelli protestanti, come li chiamiamo noi, cioè i cristiani di altre confessioni religiose, tipo i luterani, dall'epoca di Lutero, cioè da circa 500 anni fa, si sono sentiti dire e poi dare queste cose, e adesso sono capaci di un accesso alla Bibbia molto naturale, che va nella direzione giusta perché l'hanno acquisito. Cioè, è una questione di educazione cristiana da adulti, e non solo infantile, di cui la nostra comunità cristiana soffre la carenza da secoli, e che da circa 30 anni è stata ufficialmente promossa, cioè da quel famoso documento del Concilio, che queste cose che stiamo dicendo in soldoni le ha scritte in modo solenne nei programmi della Chiesa per sempre. Ma una cosa è scriverle sui documenti, queste cose, e una cosa è farle passare nella vita della gente, cioè crescere, aiutarsi, sperimentare, provare, avere, no, la costanza e gli aiuti necessari per poi vedere che non è una cosa impossibile, anzi è non solo possibile, ma necessaria, non solo necessaria, ma è la logica naturale, è la maniera naturale, logica, di fare la professione di fede di persone adulte, cioè di persone che ormai sono in grado di camminare con le proprie gambe, che hanno una testa, che la sanno usare. No? Ecco, questo è possibile, veramente possibile. Non so cosa l'impressione che ne abbiate voi, ma io posso testimoniare, anche per la mia esperienza, ma soprattutto per un dato più grande di noi, per esempio il dato storico macroscopico come quello che vi dicevo prima: esistono chiese cristiane che hanno maturato, hanno saputo maturare questa capacità di accesso alla Bibbia, che non è semplicemente leggere per buona volontà, cioè no, per devozione, e non è una questione di devozione e di buona volontà, è una questione di intelligenza e di uso della testa che abbiamo, che il Signore ce l'ha data precisamente per imparare a usarla al servizio della fede, non solamente per gli affari, per il lavoro, per i progetti per conto proprio, ma anche per il, e soprattutto per il progetto per conto che noi chiamiamo la professione di fede. Però non è un problema questo, è solo questione di averlo visto, e poi, se come lo si è visto, si va. Poi, strada facendo, si correggono le cose, si impara, si diventa capaci anche di gustare la fatica della miniera, come dicevo prima, no? Cioè di scoprire dei tesori per la nostra vita, in questo caso per la nostra vita di famiglia, ma anche lo stesso discorso varrebbe per la professione, per la politica. Sto facendo dei discorsi così, per esempio, per quanto riguarda l'aspetto politico. Per conto della diocesi, nella appena iniziata scuola di formazione di impegno politico, voglio dire, da qualunque parte della nostra vita, per qualunque aspetto della nostra vita, c'è nella parola biblica il nutrimento, l'attrezzatura, però certamente a condizione di sapere andare al di là di quella che abbiamo chiamato la semplice lettura ingenua o puramente devozionale. Notate bene, dico ingenua, devozionale, non dico spirituale, che è una parola molto più grossa, perché la lettura spirituale della Bibbia non è la lettura devozionale, perché quando si dice lettura spirituale della Bibbia, la parola spirituale viene da spirito con la S maiuscola, viene da Spirito Santo, e lo Spirito Santo, diciamo nel credo, credo lo Spirito Santo, cioè, diciamo, che ha parlato per mezzo dei profeti, cioè che parla e continua a parlare per mezzo della scrittura. Ora, la lettura spirituale è precisamente quella con la quale non si fa una lettura devozionale, ma si colgono i suggerimenti, le intuizioni, i messaggi dello Spirito Santo di Dio che sono custoditi in questa specie di custodia che si chiama la Sacra Scrittura. Di nuovo, per coglierli ci vuole un lavoro di sintonizzazione, no? Sappiamo bene cosa vuol dire sintonizzarsi, no? Ci vuole un lavoro di sintonizzazione, perché solo sintonizzando si capta. Dico bene? Se voi non sintonizzate, non si capta. Per imparare a sintonizzarsi sulla lunghezza d'onda di trasmissione, sul canale della trasmissione dell'ispirazione biblica, della parola di Dio, dello Spirito Santo di Dio, questo è possibile, non solo possibile, è necessario, è indispensabile. Dunque, non è per qualche specialista, è per tutti. Non è il dolce, il lusso, è il pane quotidiano, è una, come si dice, insomma, necessario. Adesso, non lo so, mi sembrerà strano, se, soprattutto se lo sentite dire da me, basta, ma vedrete che questo è vero, proprio vero, cioè sperimentabile, realizzabile, è questione di imparare, di fedeltà, di, insomma, come tutte le cose, di questo modo, come abbiamo fatto? Beh, gli educatori, ci vogliono sempre, per ogni crescita, quindi anche per quei
casi di no? Dove c'è sacerdote che spiega la Bibbia, e alla fine della discussione è che lui deve convincere quello che dice, vero? Non so se
ti riferirai delle esperienze
personali
che io non conosco, ma immagino
anche da parte dei parroci, Dio ha una lettura della Bibbia, non è certo incoraggiato, solo consigliato. Adesso leggetevi a casa questo pezzettino.
Sì. D'altra parte,
il Parlamento vive in una comunità, potete bene cominciare, dato che questa crescita c'è, ma non c'è due o tre persone che si vedono in comunità, io non ho mai visto arrivare da
tutto. Comunque, ognuno però da un'esperienza parrocchiale, noi stiamo facendo dei centri di ascolto, no? Con delle famiglie, ci sono sei o sette in parrocchia, da la prossima e la terza settimana, io vi assicuro, sono in uno di questi, vi assicuro che sono più di cinque persone. Cioè, c'è anche, e voglio dire, da una parte vero c'è la carenza degli educatori, però poi alla scuola media abbiamo su 8 insegnanti di consigli di classe, probabilmente qualcuno vale, e molto probabilmente qualcuno meno vale, no? Quindi può capitare trovarsi il parroco più valido o l'animatore biblico più valido, quello meno valido. Però io penso che come stiamo smattendo la testa per imparare a studiare, per andare alle superiori, per andare all'università, si fanno dei grossissimi impegni anche economici, a me pare che sia molto carente l'impegno personale e che non viene nemmeno dallo stimolo del parroco, perché tanto da tanti lui ha un parroco che funziona, forse sono una delle poche persone qui, non lo so, le volte parlo, ma lui ha un parroco che funziona, la gente è refrattaria, cioè non c'è, noi impegniamo tantissime energie, io dico in tantissime energie per fare un liceo classico, per fare un'università, non te metto alle distanze per crescere la fede, non ce la fanno mettere i miei, non ce l'ho detto io, cioè, vedete che c'è anche una presa di coscienza.
500 anni che la Chiesa considera
sì, ma l'intelligenza c'è la parte,
cioè, sì, ma quello è passato, quindi non possiamo più mai imputare.
vent'anni di concilio, ancora Chiesa poco di Dio non va avanti.
Però perché? Non perché non sia stato detto o sia detto male, ma perché c'è tutta l'operazione di crescita che diceva giustamente la signora, che è difficile, perché crescere è difficile. Anche coi figli, voi lo vedete, con noi stessi, con i figli, con noi grandi, crescere è difficile. Crescere, se si può, si preferirebbe non farlo. Ora, in questo caso, nel caso della crescita nella fede, non c'è nessuno che ti possa costringere. Quindi, che succede nella stragrande maggioranza dei casi? Che si evade, o infantile, o infantile nel senso di recezione a critica, che però fondamentalmente è più facile, però fondamentalmente altrettanto è insoddisfacente, tanto è vero che non se ne vive. Guardatevi attorno, guardiamoci dentro prima di attorno, di una fede da bambini, con gli abiti che avevate da piccoli, voi potete camminare adesso? Potete portare le scarpe di quando eravate piccoli? Potete mettere i vestiti di quando eravate bambini? No? È ovvio, se io ho un vestito da bambino, mi resterà nell'armadio, no? Questa è la parabola più esatta, quello dell'armadio e del vestito da bambino, che riguarda la stragrande maggioranza della nostra, delle nostre comunità cristiane. E un vestito rimane nell'armadio, sarà un ricordo, ci sarà un attaccamento sentimentale nella migliore delle ipotesi, ma nella peggiore delle ipotesi si dà via degli stracci. Non volete fare? E non è così? Non so, guardiamoci attorno. Io, se sono esagerato, ve lo dite, io vengo da una pratica di ormai 25 anni di pastorale, quindi non è che...
E tra l'altro è comprensibile come certe persone, la stragrande maggioranza di persone, mi diceva dal corso che dei ragazzi che l'ultima istruzione religiosa l'hanno avuta alla cresima, che nelle nostre zone si fa in quinta o prima media, da noi a Sant'Angelo la quinta si fa in prima media, se no si fa in quinta elementare fino alla... La domanda del senso della vita e del senso del male nel mondo. Ma è una domanda
colossale,
terribile, perché... E loro mi dicono al corso per fidanzati, proprio ieri una coppia mi ha detto: Dio è cattivo perché permette... Allora, io con un quarto d'ora di tempo, fino alle 10:30, l'ultima informazione religiosa, per chi poi ci andare, perché non so, essendo anche un ambiente universitario, o delle persone che vengono da Palermo, da Siracusa, da Trapani, e non so se questi hanno fatto la cresima, pretendere di rispondere, pretendo da me, che sono in questo momento la persona che deve trasmettere il discorso di fede, una risposta che io non mi posso rispondere in particolare, perché mancano le basi anche per dare una risposta ampia. Perché se io vi parlo di un Dio con una concezione diversa, probabilmente voi vi scandalizzate, perché il Dio di cui voi avete quale conoscenza è il Dio del catechismo, cioè l'essere del catechismo, il peggiore del cielo e della terra, se qualcuno si ricorda di questo catechismo. Cioè, in effetti, davanti ci sono persone così, è fatica anche.
Ma quelle persone sono cresciute e quelle robe lì non gli dicono più niente.
Sono arrabbiatissime con Dio, non riescono a capire perché i bambini vogliono.
Sono cresciute, sono diventate adulte nella testa, nella vita, in tutto il resto, nella famiglia.
Stanno per far famiglia,
non hanno ricevuto l'educazione cristiana da adulti. Questo è il nocciolo della questione di cui stavate dicendo. C'è un ritardo di sviluppo.
C'è la catechesi per adulti.
Sotto sviluppo, possiamo dire, ma è meglio dire. Un ritardo di sviluppo, un rachitismo, dicevo prima, di base, di fondo, da cui però stiamo tentando di uscire e si stanno lanciando, no, sprazzi di questo genere, che sono importantissimi per le persone, perché non appena uno le avverte o comincia a intravederle, Come stavate dicendo voi prima, sostanzialmente, gli sembra di intravedere un'altra dimensione. Ma quando succede questo è l'inizio di qualcosa. È l'inizio di qualcosa, perché prima di un cammino bisogna vedere la strada. E non solo vedere la strada, ma vedere che è un viaggetto che sarebbe il caso di fare, che vale la pena di fare. E allora dopo si cammina.
Io penso che però alle volte uno si avendo avuto una riflessione, no? Che dice tanto non dice niente, perché è come una cosa che si può, che si mette. Però in realtà non mi chiede nell'anno. Io penso che uno arriva spesso con una potenza personale, riesce a capire il significato delle cose, a dargli il giusto valore e ad approfondire
sì.
Una conoscenza.
Sì.
Perché noi diciamo magari perché non hanno avuto questo, hanno avuto tutti, cioè alcuni no, assolutamente, però molte persone pur avendo avuto la possibilità di seguire, di essere iscritti, però non gli dice proprio niente perché non hanno fatto questa potenza personale.
Sì. C'è anche questa dimensione qui, che vuol dire che non è solo una questione di conoscenza la fede, ma è proprio una questione di andare in crisi, cioè di un salto di qualità, di una svolta nella vita, di un andare a fare un passo che non si era mai fatto fino a quel momento. E questo vi dice com'è una cosa grande, davvero la conversione nel senso biblico, è veramente una trasformazione qualitativa, come una grande crescita, come ogni stagione della crescita. Però, ecco, sostanzialmente possiamo dire, anche messa in questi termini, che è una questione di crescita. Perché anche una istruzione, tra virgolette, non è all'altezza della professione di fede. Poiché la professione di fede non è una questione di conoscenze culturali solamente, è una questione di conoscenze gestionali. E gestionali della vita. Ecco, e quindi c'è un qualcosa di più che non semplicemente una conoscenza. Però è vero che l'inizio di una svolta o del bisogno, del desiderio, della ricerca può avvenire anche dall'andare in crisi dei modelli di comprensione ricevuti. Può cominciare anche da lì. E quindi è importante anche che succedano queste cose nelle persone, cioè che si accorgano che c'è una visuale, un panorama, oppure un punto di osservazione al quale non c'ero mai pensato, non l'ho mai visto. E dopo viene il resto, d'accordo, però di solito, non necessariamente, però chi ha visto qualcosa si incuriosisce, si mette in cammino. Vi ricordate la storia che sembra una storiella ed invece vuol dire proprio questo, di Mosè che sta facendo pastore e vede un cespuglio che brucia e non si spegne mai. Che razza di lavoro è? Andiamo, voglio andare a vedere che diavolo è successo. Va e si trova a un incontro personale con Dio che gli dice, ehi, che lo chiama per nome e che gli dà un incarico, che lo mette in moto, che gli cambia la vita. Sembra una storiella e invece è questa storia qui, quella di cui stiamo parlando in termini. Ebbene, anche lì la lettura biblica che io chiamavo prima di carattere ingenuo, superficiale, no? Che ci potrebbe far dire, ma guarda te l'episodio. Invece al di là dell'episodio, che tra l'altro anche qui potrebbe presentare, no? Un altro inciampo, insomma, che sta storia di un cespuglio che brucia e non brucia, ma che razza di roba è. No? Invece educati, aiutati, andiamo a scoprire che si sta parlando di è un accidente, è una scoperta.
Il
chiasmo delle tiche. Sì.
La Bibbia avrà pure una risposta.
Certo.
Pure una risposta.
Certo.
Certo.
Certo, ma sempre leggendola in questo modo ci appare una cattivazione, naturalmente. Poi quando impariamo a familiarizzarci con il testo sacro, ci accorgiamo che invece non voleva dire quello. Ed ecco che questo problema salta, abbiamo capito.
È un po' come l'esperienza della vita, no? Che a volte magari ci sono delle cose negative che
i fraintendimenti, precisamente la stessa cosa, è precisamente la stessa. Probabilmente è questo il motivo per cui dicevo prima che il punto di partenza originario è quello egoista.
Sì, certo, per questo che avevamo da fastidio, sinceramente, cioè che mi ha detto subito che fai le quinte e le peccati, cioè se fai come lo fai, cioè dipende in che modo quello cosa,
no, dipende poi, dipende anche tu come lo intendi l'egoismo, perché se ne hai una concezione positiva e te lo senti presentare in modo negativo, ti dà fastidio. Il problema è che cosa intendiamo per egoismo. Se per egoismo intendiamo quella specie di dialettica o di passaggio obbligato di ogni maturazione, che significa passare da meno a più, questa è una legge dello sviluppo e della crescita. E perciò non solo non è male, ma può essere bene. Cioè è la legge della crescita. Se per egoismo intendiamo questo, ma quando diciamo che l'egoismo, detto meglio, l'egocentrismo coltivato, cioè scelto, oggetto di scelta, è equivalente al concetto biblico di peccato, può fare l'equivalenza, ecco, con egoismo, egocentrismo, intendiamo una scelta di questa posizione centrata sull'adorazione del proprio io, sull'adorazione di sé, sull'assolutizzazione di sé. È questo che intendiamo. Invece quando intendiamo un passaggio, tra l'altro necessario e obbligato, dall'esperienza dell'egoismo da cui bisogna partire per capire che cos'è l'altruismo, per esempio, chiaramente questo è un passaggio obbligato. Ed è probabilmente collegato, dicevo, col discorso che stavamo facendo prima, quando ci domandavamo, ma perché dalle origini di una esistenza umana, ad esempio, si sperimenta che il punto di partenza è quello? Precisamente perché bisogna partire da per arrivare a. Una risposta di tipo, diciamo, più psicologico, più analitico, potrebbe essere anche questa, appunto. La legge della crescita è passare dal meno al più.
Però, sicuramente questa cosa è un po' complicata, perché io adesso non so, tipico, un cattolico, un meno della nostra tradizione cattolica, però significa questa cosa di appena uno in qualsiasi situazione attiva il senso per sé, cioè subito di colpevolizzare questo atteggiamento di questa, cioè che ognuno ha come tendenza di nascere, senza considerare che questo è la base proprio di male, per cui molte volte si può colpevolizzare eccessivamente questo aspetto, proprio è nostro.
Sì.
Qua c'è anche controproducente, perché io all'inizio, cioè, ho subito pensato di questo classico caso. Anche se,
sì,
in un modo di ragionare, non mi sembra che sia questo modo,
sì,
di fare,
sì,
però ecco, mi chiedo quanto l'esercizio da sempre trascorso.
Sì, perché adesso te stai facendo un discorso che è la psicologia soprattutto che fa.
Sì.
È l'analisi psicologica che dice che esiste un sano egoismo, e chiaramente quando si parla di questo non si intende ciò che stavamo dicendo prima. Sono due piani, e quindi, pur usando la stessa parola, la si usa con due significati diversi. Occorre rendersene conto, altrimenti si cade nell'equivoco, in questo equivoco. Effettivamente, ciao, effettivamente c'è una così da fare, si può fare ed è importante farla, però bisogna rendersi conto che quando diciamo così parliamo della legge della struttura della personalità, della legge della crescita, cioè parliamo di dinamismi psicologici. Invece quando parliamo dell'egoismo equivalente al peccato nel senso biblico, parliamo delle scelte e di scelte intenzionali fatte nel senso dell'adorazione di sé invece che dell'oblazione di sé, dopo aver visto il video, perché solo dopo aver visto il video si può scegliere. Qui siamo su un altro piano che non è quello dell'analisi psicologica, ma quello dell'indagine morale. L'importante è capirsi quando parliamo, no? Di che cosa stiamo parlando, poi anche se i termini sono uguali non fa problema, si mettono tra virgolette.
Scusa, che il nostro egoismo è buono,
buono, ma bisogna che, si capisca bene di che cosa si sta parlando perché non ci siano gli equivoci. ma anche l'egocentrismo è un termine che si presta allo stesso equivoco, perché è ugualmente usato nelle analisi psicologiche.
Io la sapevo che avevo qualche cosa.
Ha fatto una scelta.
No, comunque io sono contento se procediamo anche così. Io adesso avevo preparato un certo percorso per stasera, ma sia ben chiaro, procediamo in questo modo molto semplice e tranquillo. Ogni volta che abbiamo bisogno di puntualizzare, di fermare, di interrompere, e questo è educativo, e dopo continuiamo dopo. Insomma, ecco, adesso per esempio smettiamo, se vogliamo smettere, se no continuiamo, lo facciamo come vogliamo.
Anche perché il tuo percorso, in fondo, presuppone che tutti gli altri non si possono fare altre domande.
Per questo dico che è importante interrompere.
Quando la tua iniziativa è quella cosa che è giusto, no? Perché tu dici, io arrivo, non so chi ho davanti. Dalle domande tu dici a che punto del percorso di fondo.
Sì, non solo, ma è solo così che poi ci rendiamo un servizio, ci aiutiamo, no? Perché se no io potrei fare delle conferenze, però che non sono conferenze, esatto. Quindi preferisco che procediamo così, ecco, poi interrompiamo, continuiamo, fate voi.
Anche perché così riusciamo a calare nel concreto di ogni storia che tu stai dicendo.
Com'è? Non ho capito la battuta.
No,
la merito la moglie, la sono il girone di ferro,
vogliamo prendere qui a dove studiare 6:30, così magari c'è anche qualcuno, visto che la donna poi della bustina non è stato lasciato sciolto per un'altra mezz'oretta, magari può essere che anche personalmente sono già 2:30, forse abbastanza il materiale da utilizzare personalmente. Poi io penso che l'Agostino fino a una cena ma le difficoltà si serve qui a tutti.
No, stasera bisogna che vada perché ho un appuntamento altrove, cioè a Udino. E allora bisogna che vada perché se mangio non mi posso più muovere, non per dormire. Io ho questo limite sperimentato, non so se vi ricordate che avevo detto l'altra volta che adesso non posso più muovermi. Un limite.
Fine che ora puoi rimanere comunque, devi partire
sì. Io fino alle 7 posso restare.
Allora, concludiamo qui con la parte, diciamo, un po' di cui ci siamo coinvolti. Poi c'è una motivo perché ancora altri 20 minuti rimane. Se c'è qualcosa da chiedere anche come approfondimento, vuol dire che quando ci vediamo